Salve a tutti, oggi è con noi per la rubrica Uno sguardo nella mente la dottoressa Enrica Salvador, medico e psichiatra presso il Policlinico Gemelli di Roma, per parlarci di una problematica veramente interessante, le malattie psicosomatiche. La prima cosa che vorrei chiederle è che cosa si intende per malattia psicosomatica, perché ho la sensazione che questo termine molto usato sia anche un po' abusato, è vero?
Allora, effettivamente non è molto facile definire i confini delle malattie psicosomatiche, perché vanno dalla semplice dermatite o gastrite per arrivare sino alle malattie autoimmunitarie e forse anche ai tumori. Inoltre, le stesse teorie psicologiche sulla psicosomatica non sono molto concordanti. Diciamo che volendo dare una definizione, per malattia psicosomatica si intende quella malattia che colpisce un distretto del corpo in assenza di una causa eziologica. Questo non significa che l'agente eziopatico genetico non è noto, come avviene per molte malattie ancora sconosciute, ma significa che proprio non c'è. In questo caso l'origine della malattia viene ricondotta alla psiche e spiegata come conflitto intrapsichico rimosso e quindi non risolto.
Mi sembra di capire che questa definizione può spiegare, per esempio, le malattie della pelle, ma non spiega l'artrite reumatoide, né tantomeno i tumori. Le cause sono state appurate dall'oncologia, giusto?
Giustissimo, però va detto che la ricerca medica e psichiatrica sulle malattie psicosomatiche è in continua evoluzione e nell'evolversi ha finito per abbracciare un numero sempre maggiore di malattie. Quindi, se per la psichiatria classica, quella dei primi del Novecento per intenderci, l'isteria poteva essere considerata una malattia psicosomatica, per noi, se non c'è lesione d'organo, non si può parlare di psicosomatica. All'epoca, il cosiddetto sintomo di conversione, che si presentava ad esempio con un'apparente perdita funzionale di un apparato, spiegava la diagnosi di malattia psicosomatica. Oggi questi sintomi sono piuttosto rari, ma un tempo invece erano frequenti casi di giovani donne che sviluppavano strane forme di paralisi, il tutto in totale assenza di lesione del sistema nervoso centrale. La paralisi infatti era presente solo durante lo stato di veglia e spariva nel sonno. Successivamente furono separati nettamente i sintomi di conversione dalla cosiddetta nevrosi vegetativa, cioè quella reazione fisiologica di organi vegetativi a forti stimoli emotivi, il cui esempio classico è quello della cascata nervosa che tutti conosciamo. La differenza è più che pertinente e sta nel fatto che nell'isteria non c'è tanto organo, nella gastrite invece sì, perché sono riscontrabili erosioni della mucosa gastrica in assenza di danno alle cellule che producono gli enzimi digestivi.
Quali sono le malattie che più frequentemente sono diagnosticate come malattie psicosomatiche?
Le più comuni e le più innocue sono le dermatiti, la sindrome del colon irritabile, la cefalea, il dolore cervicale, ma anche l'ipertensione e la cardiopatia ischemica sono considerate malattie psicosomatiche. Tra le più gravi invece abbiamo la rettocolite ulcerosa, l'artrite reumatoide e le altre malattie autoimmuni, dove può essere presente una predisposizione genetica, che però da sola non è sufficiente a spiegare il meccanismo patogenetico. In queste malattie c'è un impazzimento del sistema immunitario, che porta alla produzione di autoanticorpi che aggrediscono il corpo perché lo vivono come estraneo e minaccioso. Ed è su questo punto che si inserisce l'ipotesi di causa psicologica, cioè sul sovvertimento del sistema immunitario. Per fare un esempio concreto, tutti sappiamo che quando siamo un po' depressi è più facile contrarre l'influenza. Questo perché evidentemente l'umore è in grado di influenzare il sistema immunitario deprimendolo o potenziandolo. E da qui è partita l'idea che possa anche farlo partire, come nelle malattie autoimmuni, oppure che possa renderlo meno efficiente come nei tumori.
Quindi anche i tumori possono rientrare nelle malattie psicosomatiche?
Allora, queste affermazioni vanno fatte con estrema cautela. molti tumori sono fortemente ereditari o dovuti a fattori ambientali che svolgono un'azione tossica, come nel caso del fumo rispetto al tumore del polmone. Quindi non si può generalizzare, però sappiamo per certo che nel nostro organismo tutti i giorni si formano cellule tumorali che vengono prontamente eliminate dal sistema immunitario. Quindi quello che le nuove frontiere della psicosomatica stanno studiando è come si possa determinare questa influenza tra psiche e soma. E qui possiamo dire che le premesse positive sono legate al fatto, altrettanto noto, che alcuni tumori curabili hanno maggiori possibilità di risolversi in quelle persone che riescono a trovare delle risorse interne per combattere la malattia, risorse che possiamo ricondurre alla vitalità.
Effettivamente il discorso è interessante, ma è piuttosto difficile comprendere come il cervello possa indurre malattie nel corpo.
Forse il punto sta nel fatto che il cervello non c'entra niente. Legare l'attività psichica al cervello è un poco comune. Il cervello è sicuramente l'organo di riferimento delle malattie del sistema nervoso centrale, ma non delle malattie psichiatriche. La psiche non può essere ridotta al sistema nervoso centrale. Direi invece che investe tutto il corpo, dalla testa ai piedi. Quando ci innamoriamo, l'emozione che proviamo è più legata al cuore che non al cervello, semmai alla pancia. Non a caso si usa dire che si sentono le farfalle nella pancia, meno nel cervello. Qui, diciamo, al solito il problema è culturale, perché da Platone in poi siamo stati abituati a vivere con l'idea che il corpo e la mente siano scissi, ma questa non è la verità. E la psicosomatica ne è la dimostrazione, anzi, è forse l'unica area della psichiatria che è riuscita a sconfiggere la dicotomia tra origine organica della malattia mentale e origine psicologica.
La psichiatria come spiega l'influenza psiche-soma in questa tipologia di malattie?
Diciamo che la risposta a questa domanda la stiamo ancora cercando, anzi, probabilmente le risposte sono più di una. Quello cui posso accennare sono le tipologie di pazienti che presentano malattie psicosomatiche, che sembrano essere i depressi e gli eletti chimici. Per quanto riguarda i depressi, va detto che quando si ammalano non operano una scissione mente-corpo, anzi vivono il malessere con tutto il corpo sperimentando una sofferenza profonda. Nel depresso la scissione non colpisce il corpo, ma il pensiero, che slegato dagli affetti non è più in grado di orientarsi sulla causa del malessere e in queste condizioni diviene facile preda dello schizoide, che gli annulla continuamente la vitalità, deprimendolo sempre di più. A questo punto l'impoverimento della vitalità può essere responsabile di un abbassamento delle difese immunitarie oppure di un'abnorme attivazione del sistema neurovegetativo che nel lungo termine può determinare una lesione d'organo più o meno rilevante.
Prima ha accennato agli alessi chimici. Che tipologia di pazienti sono questi e come c'entrano con la psicosomatica?
L'alessitimia è un disturbo affettivo cognitivo che si ritrova spesso nei pazienti malati psicosomatici. Sono pazienti particolari, che hanno una povertà di espressione delle proprie sofferenze, come se non avessero, o meglio, non conoscessero le parole per descrivere il loro vissuto di sofferenza, per cui sono vaghi, aspecifici e non riescono a, riescono a descrivere solo il malessere somatico, ma non quello del pensiero e degli affetti. Mettono avanti sempre il corpo, come se la psiche non fosse in grado di sentire. L'ipotesi è che questi pazienti dirottino la capacità di sentire le emozioni sul corpo, perdendo quindi la capacità di utilizzarle come arricchimento della loro identità o come segnale di qualche cosa che non va. Cioè il corpo scopre, ma la mente no, e quindi finiscono per pensare di avere una malattia organica e tendono a rivolgersi al medico di medicina generale piuttosto che allo psichiatra. A differenza del depresso che sente tutto, l'alessitimico sente solo il corpo, perché realizzato una scissione mente-corpo che, tra le altre cose, gli impedisce di sviluppare una necrosi. Sono dei pazienti difficili da inquadrare perché somigliano agli schizoidi, ma sono in realtà diversi anche da loro. Gli schizoidi pure hanno operato una scissione mente-corpo, ma più radicale, perché lo schizoide non sente la sofferenza neanche nel corpo. Diciamo che è più invulnerabile e non si ammala di malattie psicosomatiche. Poi, sul perché una buona percentuale di alexitivici sviluppi malattie psicosomatiche, abbiamo ancora poche certezze. Il professor Fagioli ha ipotizzato la possibilità che questi pazienti possano operare un annullamento dell'immagine di un organo del corpo che rimane così invariato al resto dell'organismo, aprendo la strada alla patogenesi delle malattie autoimmuni e dei tumori.
Noi ringraziamo tantissimo la dottoressa Erika Salvador che è stata con noi e ci ha dato veramente una grande informazione sulle malattie psicosomatiche. Grazie!
Grazie a voi!